Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2008. La nostra migliore comprensione dell'evento stimmate, tuttavia, non può non risultare interessante anche la conoscenza di ciò che precedette immediatamente la straordinaria apparizione dell'alato Serafino a San Francesco su quell'alto monte della Verna. In precedenza, di fatto, successero diverse cose in quei giorni che, pur nella loro piccolezza, sembrano costituire un vero e proprio presagio o un misterioso avviso di qualcosa di straordinario che sarebbe avvenuto a San Francesco proprio là, su quel gigantesco crudo sasso, come l'Alighieri amò definire il Monte della Verna. Come leggiamo nelle fonti francescane, infatti, avvenne che già durante la prima notte trascorsa sul Monte della Verna, San Francesco venne sorprendentemente visitato dagli uccelli del bosco, che sembravano realmente festeggiare la sua venuta, tanto vero che, come riferisce San Bonaventura, lo stesso serafico padre disse a frate Leone, suo compagno: «Vedo, fratello, che è volere di Dio che noi ci tratteniamo un po' di tempo qui, tanto i nostri fratelli uccelletti sono contenti per la nostra presenza». Il Celano poi riferisce che San Francesco rimase in quella solitudine per un certo periodo e, avendo con la preghiera intima e la frequente contemplazione raggiunta una straordinaria familiarità con Dio, bramava sapere che cosa di lui e in lui potesse essere più gradito all'Eterno Re. Intanto studiava quale modo e quale via potevano essere più adatti per raggiungere un'unione ancora più perfetta col Signore Dio, secondo il disegno e il decreto della sua volontà. Ed è proprio allora che San Francesco si sentì ispirato a prendere il Vangelo e ad aprirlo per tre volte, e ogni volta, come riferisce San Bonaventura, sempre si imbatté nella passione del Signore. E la riflessione più immediata gli fece subito comprendere che, come aveva imitato Cristo, continua San Bonaventura, nelle azioni della sua vita, così doveva essere a lui conforme nelle sofferenze e nei dolori della passione, prima di passare da questo mondo. Da questa comprensione, di fatto, maturò in San Francesco quel suo rivolgere senza soste il pensiero alla passione e morte di Gesù, con una frequenza insolita anche di estasi ardenti, come riferisce frate Leone. E avveniva per questo che il ricordo di Gesù crocifisso, ci informa il Celano, dominava continuamente il suo spirito, e nella veemenza del suo amore estatico, egli bramava di essere trasformato interamente in Cristo crocifisso. Qui si ha, potrebbe dirsi, una sorta di simbiosi mistica fra le due volontà: quella di Dio, che vuole trasfigurare San Francesco, il poverello, nell'immagine visibile e cruenta del suo unigenito, Gesù Cristo crocifisso, e quella di San Francesco, che pur essendo ormai allo stremo delle sue forze, non si stanca di sospirare e bramare ardentemente la piena condivisione e la conformità amorosissima e dolorosissima con Gesù crocifisso. Questa simbiosi, poi, diventa sinergia di grazia e volontà in San Francesco nell'esercizio di quell'amore più grande, che è appunto l'amore martiriale, l'amore di sangue, l'amore vittimale, l'amore consumante e trasformante in Gesù crocifisso, quell'amore che può far sperimentare lo stesso amore fiammante che Gesù provò nella sua anima e lo stesso dolore bruciante che Gesù provò nel suo corpo durante la sua passione e morte. Questa fu la preparazione prossima che predispose, santamente il serafico padre San Francesco al grande prodigio della mistica stigmatizzazione anche fisica, allorquando, come scrive splendidamente San Bonaventura, il sigillo che lo rese simile al Dio vivente, cioè a Cristo crocifisso, fu impresso nel suo corpo non dall'opera della natura o dall'abilità di un artefice, ma piuttosto dalla potenza meravigliosa dello spirito del Dio vivo. E così avvenne che il verace amore di Cristo aveva trasformato l'amante nell'immagine stessa dell'amato. Ovviamente, anche nei riguardi delle sante stimmate di San Francesco, non poteva di certo farsi assente quel tenebroso Mysterium Iniquitatis, con la sua azione devastante sia nel rifiutare la luce della verità di ogni cosa che è da Dio, sia nell'affermare la tenebra dell'errore che è da Satana. L'applicazione del metodo storico-critico, infatti, che tanti danni ha arrecato alla retta esegesi della Sacra Scrittura, sia pure talvolta con qualche vantaggio ben modesto, anche nei riguardi dell'autenticità e genuinità delle sante stimmate di San Francesco, è arrivata a sentenziare la non esistenza delle stimmate, presentate quindi e spiegate come una mostruosa falsificazione operata da frate Elia, il quale subito dopo la morte del poverello avrebbe sfregiato il corpo di San Francesco alle mani e ai piedi e al costato per presentarlo al mondo come il prodigio inaudito di un alter Christus crucifixus. C'è chi invece presenta una diversa falsificazione delle sante stimmate di San Francesco, operata ancora dallo stesso frate Elia, il quale avrebbe presentato le numerose malattie e sofferenze di San Francesco camuffate come vere e proprie stimmate di nostro Signore Gesù Cristo, impresse alle mani, ai piedi e al petto di San Francesco. Ancora più frequenti, poi, sono state le interpretazioni che spiegherebbero le stimmate di San Francesco come un fenomeno non certo comune di nevrosi, isterismo, stress et similia. Per queste ragioni e secondo queste interpretazioni, ovviamente, le sante stimmate di San Francesco vengono destituite di qualsiasi valore spirituale o morale, e tantomeno mistico, dovendole tenere rinchiuse soltanto nell'area della pura patologia neuropsicofisica. Che tutte queste miserande e ignobili interpretazioni falsificazioni delle sante stimmate di San Francesco si infrangano miseramente contro la realtà della più luminosa verità storica è stato dimostrato a iosa dai testimoni diretti e dagli studiosi più seri e più qualificati di ieri e di oggi, sia all'interno che all'esterno dell'ordine francescano. Abbondantissima è la bibliografia al riguardo, ma a noi basta qui delineare soltanto, per cenni rapidi, le più antiche e autorevoli fonti storiche che hanno attestato la verità del fatto delle sante stimmate di San Francesco. I primi e i massimi storici della vita di San Francesco d'Assisi sono stati il beato Tommaso da Celano e San Bonaventura da Bagnoregio, che ne dicano diversi pretesi francescanofili a rovescio, a cominciare da Paul Sabatier. Orbene, ambedue, il Celano e San Bonaventura, attestano la verità storica delle sante stimmate di San Francesco in pagine ricche anche di dettagli importantissimi, descrivendo con cura la preparazione e l'evento storico della stigmatizzazione di San Francesco, avvenuta sul Monte della Verna nel settembre dell'anno 1224. A questi due primi e massimi storici francescani non può non essere poi unita la testimonianza dello stesso frate Elia, che scrisse una lettera sulla morte di San Francesco e la inviò a tutte le province dell'ordine, comunicando che San Francesco era morto crocifisso, portando impresse nel suo corpo le cinque piaghe, che sono veramente le stimmate di Cristo. Non pochi inoltre furono i frati del tempo, oltre a Santa Chiara d'Assisi e le consorelle del monastero di San Damiano, che potettero vedere con i propri occhi le stimmate di San Francesco, da vivo e da morto. E tra questi non può non spiccare Frate Leone, compagno del serafico padre, presente anche là sul Monte della Verna, proprio quando avvenne il prodigio della stigmatizzazione. Altre fonti storiche francescane da ritenere molto importanti sono la leggenda dei tre compagni e la leggenda perugina, insieme alle testimonianze di altri storici francescani, come ad esempio l'Eccleston, Salimbene da Parma, Frate Tommaso da Pavia. E a queste poi sono da aggiungere le testimonianze ancor più autorevoli e fondate dei sommi pontefici, come Gregorio IX, Alessandro IV, Innocenzo IV, Niccolò III, Niccolò IV. Proprio colui che conobbe più di ogni altro San Francesco e fu suo speciale protettore e confidente, il Papa Gregorio IX, definì le sue stimmate un grande e singolare miracolo. Non sono affatto da trascurare, infine, le testimonianze sulla storicità e sul valore soprannaturale delle sante stimmate di San Francesco provenienti dalla liturgia e dall'arte, dagli insegnamenti dei santi e dei mistici, dagli scritti dei letterati e dei poeti, dalla devozione del popolo di Dio e, ancor più, dalle fondazioni di istituti religiosi ispirati alle stimmate di San Francesco. È una stupenda corale sinfonica, in realtà, che ha sempre celebrato, sempre celebra e sempre celebrerà fino alla fine dei tempi le meraviglie operate da Dio e le armonie sublimi della grazia contenute in quell'evento straordinario delle sante stimmate di San Francesco d'Assisi, di fronte alle quali non possiamo non sentirci ogni volta ricolmi di santo stupore. Follia d'amore per Cristo. La grande lezione che ci impartiscono le sante stimmate di San Francesco non può che essere quella dell'amore ardentissimo a Gesù crocifisso, dell'amore che trascende ogni misura, potrebbe dirsi, per diventare un incendium amoris, come lo definisce San Bonaventura, ricambiato da quell'amore di Dio trascendente, capace anche di trasfigurare e transumanare una creatura umana, trasformandola in un altro vivente Cristo crocifisso. La vera causa efficiente in realtà, ossia l'unica genuina radice vitale della stigmatizzazione, non può essere altra che l'amore di Dio, in risposta all'amore della creatura, ad un amore appassionato e consumante a Gesù crocifisso amore, a un amore spinto fino al punto dell'annientamento totale di sé per ritrovarsi completamente trasformato in tutto e per tutto nell'amato, nell'amato adorato e bramato con la stessa follia per Cristo che fu di San Paolo e che fu delle schiere di martiri di ogni tempo e luogo. Basterebbe qui riportare anche un assilloge soltanto dei numerosissimi testi nei quali è descritto l'amore fiammante e incontenibile a Gesù crocifisso che ebbe San Francesco d'Assisi, che ebbe cioè colui che fu tutto serafico in ardore, come lo definì Dante Alighieri, presentando San Francesco come il santo che, nell'amare, volle emulare audacemente i serafini, e che ricevette appunto il dono delle sante stimmate da Gesù crocifisso apparsogli sul Monte della Verna proprio come un serafino alato. Ma qui dobbiamo necessariamente contentarci soltanto di riportare qualche saggio fra quei testi numerosissimi che ci parlano dell'amore tutto serafico di San Francesco d'Assisi, sia pure mettendoci in tal modo nell'inevitabile imbarazzo della scelta dei testi. Il Celano, ad esempio, informa che San Francesco, prima di essere stigmatizzato, già da lungo tempo sopra ogni altra cosa, desiderava di essere liberato dal corpo e stare con Cristo, e in completo annientamento di sé, dimorava a lungo come nascosto nelle piaghe del Salvatore. E conclude poi scrivendo che proprio perché portava e conservava sempre nel cuore con mirabile amore Gesù Cristo e questo crocifisso, perciò fu insignito gloriosamente più di ogni altro dell'immagine di lui. E San Bonaventura conferma la cosa contemplando San Francesco e di lui scrivendo che Gesù Cristo crocifisso dimorava stabilmente nell'intimo del suo spirito come borsetta di mirra posta sul suo cuore. In lui bramava trasformarsi totalmente per eccesso e incendio d'amore. La leggenda dei tre compagni, ugualmente, descrive l'animo di San Francesco così assorto in Gesù crocifisso che quest'amore infiammato e la incessante memoria della passione di Cristo che celava in cuore volle il Signore mostrarli a tutto il mondo per mezzo della stupenda prerogativa di un privilegio eccezionale con cui lo decorò mentre era ancora vivente nella carne. E così avvenne che un mattino egli si sentì rapito in alto verso Dio da ardenti desideri serafici, mentre una tenera compassione lo trasformava in colui che per eccesso d'amore volle essere crocifisso. Bisognerebbe conoscere poi i testi dell'amore serafico di San Francesco contenuti nello specchio di perfezione, che ci presenta San Francesco incurante delle sue malattie per amore alla passione di Cristo. E racconta di San Francesco che piange ad alta voce la passione di Cristo e di San Francesco che molto spesso era in lacrime e compassione per Cristo. Ne sono da trascurare anche i testi della leggenda perugina e soprattutto dei fioretti di San Francesco, con il lungo capitolo sulle sacre sante stimmate di Santo Francesco, che hanno girato e stanno girando al mondo intero a edificazione di tutti. Andrebbero infine conosciuti gli scritti di frate Ubertino da Casale, di frate Angelo Clareno, di Sant'Angela da Foligno, di fra Jacopone da Todi, seguiti da San Bernardino da Siena, tutti pieni di serafico ardore nel contemplare e magnificare Dio per il dono delle sante stimmate fatto al serafico padre Francesco, che è stato il primo dei santi insignito di questo tesoro, e che viene celebrato anche nella liturgia universale per l'intero ordine serafico. La scuola più santa e più efficace delle sante stimmate di San Francesco, comunque, nei riguardi di ogni cristiano e in particolare per noi francescani, non può non essere quella dell'amore più ardente a Gesù crocifisso. Un amore così appassionato da spingerci fino alla imitazione perfetta dello stesso San Francesco nel voler la condivisione e la conformità piena a Gesù crocifisso, ossia alla sua passione e alla sua morte sulla croce. Nella Sacra Liturgia, al prefazio della Santa Messa propria, San Francesco viene definito perfetta immagine di Gesù crocifisso. Non è enfasi o retorica questa. Al contrario, sappiamo bene che tale definizione corrisponde esattamente alla realtà concreta e visibile della stigmatizzazione di San Francesco, avvenuta quando egli era ancora vivente sulla terra. Le sue sante stimmate ci chiamano, ci stimolano, ci provocano a camminare sui suoi passi, a salire la santa montagna della perfezione, a scalare soprattutto il Monte Calvario, per trovarci ai piedi della croce di Gesù, con San Francesco e come San Francesco, che ha il mondo sotto i piedi, mentre abbraccia ed è abbracciato da Gesù crocifisso, secondo quell'ispirazione mirabile che ebbe il celebre Pio Murillo per la sua grande arte pittorica. Contemplando anche noi quel serafino alato che appare a San Francesco sul Monte della Verna, possiamo e dobbiamo fare nostra la lezione che il beato Tommaso da Celano ci ha lasciato, spiegandoci in particolare i significati delle sei ali di quel serafino, che impegna ad elevarci alla più amorosa conformità a Cristo crocifisso, staccandoci da questo basso mondo di peccato, strappandoci alle passioni vergognose della carne, purificandoci e illuminandoci via via fino alla trasfigurazione in Cristo povero e crocifisso, secondo un'espressione preferita dallo stesso Serafico Padre. Il Celano quindi spiega che anche noi, dovendo santificarci seguendo San Francesco, potremo elevarci se, come il Serafino, terremo due ali diritte sopra il capo, cioè se, sull'esempio del beato Francesco, conserveremo in ogni opera buona purezza di intenzione e rettitudine d'azione, così da rivolgerle a Dio, impegnandoci senza stanchezza a seguire in tutto il suo volere. Il secondo paio di ali simboleggia il duplice precetto della carità verso il prossimo: confortare l'anima con la parola di Dio e aiutare il corpo con i mezzi materiali. Le ultime due ali devono coprire il corpo ogni volta che questo, denudato a causa del peccato, viene di nuovo rivestito dell'innocenza mediante il pentimento e la confessione. La devozione alla passione e morte di Gesù, l'amore al crocifisso, l'aspirazione accesa alla somiglianza con Gesù crocifisso, cercando di condividere i suoi dolori in tutte le occasioni e forme di penitenza e di mortificazione, nella pratica della povertà e dell'umiltà, nelle prove e nelle malattie, nell'esercizio della carità eroica e dell'obbedienza fino alla morte di croce. Non è forse questo l'itinerario dell'amore più grande, che segna soprattutto la salita al Calvario di tutti i santi francescani e in particolare dei santi stigmatizzati come San Francesco d'Assisi, Santa Veronica Giuliani e San Pio da Pietrelcina, diventati veri e propri crocifissi sanguinanti con Cristo? San Francesco d'Assisi, lo stigmatizzato della Verna, con la sua vita interamente cruciforme, si può dire senz'altro che sia stato all'origine di quella grande pietà dei cristiani ricchi di devozione alla passione e morte di Gesù, accesi di amore a Gesù crocifisso. E non è forse vero, anzi, che la pietà cristiana, proprio con San Francesco d'Assisi, ha avuto un grande balzo in avanti nel culto d'amore all'umanità di Cristo, Verbo incarnato, nella venerazione e adorazione a quell'umanità del Verbo presente in tutti i suoi divini misteri? La devozione a Gesù bambino e al suo presepe, la devozione a Gesù eucaristico, la devozione al Sacro Cuore di Gesù, la devozione al sangue divino di Gesù, la devozione all'Immacolata, all'Addolorata Corredentrice e al Cuore Immacolato di Maria, non hanno forse anch'esse le loro radici nella spiritualità e nella pietà francescana? E la devozione alla Via Crucis non è forse stata, potrebbe dirsi, un'invenzione di amore tutto francescano? Basti pensare a quel grande apostolo e missionario che fu San Leonardo da Porto Maurizio, il quale in certo senso inventò la pia pratica della Via Crucis, diffondendola sempre più in ogni luogo, facendola entrare nei libretti di pietà dei fedeli, collocandola soprattutto in quasi tutte le chiese, specie quelle dei francescani, per innamorare di Gesù crocifisso le folle intere dei fedeli chiamate a partecipare a questo pio esercizio francescano. Quanta ricchezza di fervore nei fedeli che in molti luoghi, specie al venerdì, percorrevano la Via Crucis, magari in lacrime di dolore e di amore, sulla passione e morte di Gesù.
Ma
che cosa ne è oggi però di quella pietà fervida e fedele del popolo di Dio che ogni venerdì di solito si accendeva tutto di amore alla passione e morte di Gesù, facendo la Via Crucis in gruppo, nelle chiese o personalmente, in privato? Come può non essere grande l'amaro sconforto, venendo a sapere che anche nelle nostre chiese francescane e nelle stesse comunità religiose dei francescani e delle francescane non si fa più ogni venerdì, né comunitariamente né privatamente, il più esercizio della Via Crucis? E che dire di coloro che hanno fatto ancora peggio, arrivando persino a far sparire dalle chiese le stazioni della Via Crucis o a impedire di metterle? Che cosa rimane più oggi di quell'amore appassionato a Gesù crocifisso, della devozione alla sua passione e morte, secondo gli insegnamenti e gli esempi di San Francesco e di Santa Chiara, di San Pietro d'Alcantara e di Santa Veronica Giuliani, di San Leonardo da Porto Maurizio e di San Pio da Pietrelcina? Che cosa è successo dunque? Non è forse sempre cruciforme il serafico padre San Francesco? E non è sempre lui il nostro padre tutto serafico in ardore, il nostro sublime modello di ogni virtù, l'unica nostra perenne forma minorum? Abbiamo forse accantonato o eliminato dalla nostra vita di francescani questa preziosissima forma minorum tutta serafica e cruciforme, dono di Dio invidiabile e invidiatoci lungo tutti gli 8 secoli di vita della Chiesa? Ma che razza di francescani saremmo allora? A che cosa avremmo ridotto il nostro francescanesimo? Forse a un capitolo di storia ormai passato e tramontato? A una memoria storica di vita consacrata da conservare soltanto nei musei dei ricordi dei tempi andati? A un ideale novello spogliato di quella sublime seraficità, cristiformità e cruciformità di San Francesco, che era tutto con crocifisso nell'anima e nel corpo, con Cristo povero e crocifisso? In tal modo abbiamo ridotto il serafico padre né più né meno che ad un mistico manichino per gli ecologi. Tutto in canto fra uccelli e allodole. In tal modo San Francesco, ai nostri occhi mondani e profani, non può più presentarsi con i suoi piedi nudi e sanguinanti, la tonsura al capo con i capelli corti, rivestito di quella sua tunica bigia a forma di croce, rattoppata e misera, bagnata però dal sangue di quelle 5 stimmate di Cristo impresse nella sua anima e nel suo corpo. Quanti sono infatti i frati francescani che oggi indossano sempre l'abito a croce di San Francesco, come prescritto dalla regola serafica? Non è forse più che facile oggi incontrarli senza affatto poterli riconoscere come figli di San Francesco, perché privi di qualsiasi segno di riconoscimento? Che cosa pensare di essi allora? Ovviamente c'è chi, riconoscendoli in abiti secolareschi, li vede quindi presenti negli stadi, nelle discoteche, ai cinema, sulle spiagge, nei bar e ristoranti, in compagnia di uomini e anche di donne mondane, ossia di quelle donne che quasi sempre oggi non hanno più neppure l'ombra del pudore. Ed è allora molto facile pensare, con tristezza, che ormai questi pseudofrati si vergognano addirittura di presentarsi rivestiti dell'abito a croce di San Francesco. Non sanno più che farsene e, coerentemente, non possono e non vogliono più apparire all'esterno se non così come sono all'interno, ossia mondani e mondanizzati, in conformità a questo mondo tutto terreno e carnale, del quale Gesù ha detto «Non prego per il mondo». Povero San Francesco crocifisso. A che cosa ci siamo ridotti oggi noi frati, diventando tutt'altro che serafici, cristiformi e cruciformi, com'era San Francesco, ossia com'era la nostra santa forma minorum? Chi ci salverà? Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2008.